Domani siamo nella quinta domenica di Quaresima. Un tempo aveva un nome particolare, la si chiamava prima domenica di Passione, e c'era anche un uso che per sé si potrebbe ancora conservare, ma ormai è caduto, che si velavano le croci, quasi per nascondere l'immagine del crocifisso, per riscoprirla in tutta la sua potenza e la sua forza di salvezza il giorno del Venerdì Santo. Allora, chiaramente noi vogliamo entrare in questo clima, perché se non abbiamo vissuto bene i giorni quaresimali fin qui, abbiamo modo di recuperare nell'ultimo scorcio che ci è dato. Sappiamo infatti che il tempo quaresimale è un tempo formidabile della grazia divina, è tempo di ascolto, tempo di aver fame della parola di Dio, una fame benedetta perché è una fame facilmente saziabile se noi apriamo il cuore all'ascolto, se noi ci rendiamo docili al Signore che ci viene incontro. Ma ancora la Quaresima è tempo per noi di fede, di speranza e di carità, ed è tempo di attuazione vera e sincera del programma battesimale. Sappiamo che fin dall'inizio della storia della Chiesa, dai primi secoli, il tempo quaresimale è nato proprio come periodo di immediata preparazione al battesimo dei catecumeni, di coloro che, adulti a quell'epoca chiaramente, chiedevano di diventare cristiani. E ben presto dunque divenne anche tempo per coloro che già cristiani, già battezzati, volevano fare un cammino di riscoperta del dono battesimale che avevano ricevuto. È una realtà questa che dovrebbe interrogare anche noi. Il Concilio Vaticano II, infatti, nella Costituzione sulla liturgia, ci ricorda esattamente questo, che la Quaresima ha un duplice aspetto: per i catecumeni preparazione immediata, per i cristiani tempo di riscoperta. E abbiamo bisogno davvero di riscoprire il senso del battesimo, perché dovrebbe essere che ogni giorno noi rendiamo grazie a Dio per il battesimo che ci è stato donato. Invece corriamo il rischio di passare non solo il giorno, ma settimane e mesi senza neanche ricordarci del dono filiale che ci è stato dato. Un tempo, quando i nostri vecchi erano seri nella fedeltà e nell'amore nei confronti del Signore, avevano l'uso di appendere al capezzale del letto un piccolo acquasantino per potersi segnare con l'acqua benedetta prima di chiudere gli occhi nel riposo notturno e quando li si riapriva per riprendere l'attività del giorno, e quindi chiudere il giorno e riaprire l'impegno quotidiano facendo grata memoria del battesimo, della figliolanza divina. Guardate che al di là di ogni metafora, ogni giorno che noi dimentichiamo di essere battezzati è un giorno perso, perché è un giorno in cui dimentichiamo la nostra dignità filiale e dimentichiamo dunque il compito che ci ha affidato di essere con la nostra vita lode al Padre e di essere con la nostra vita servizio di santificazione per questo mondo che ha assoluto bisogno di incontrare la salvezza. Allora capite che la Quaresima diventa tempo modello di tutta la nostra vita. Questi 40 giorni che intensamente ci aiutano a riscoprire il dono battesimale dovrebbero allenarci ed educarci a vivere così poi tutti i giorni della nostra vita, questa nostra vita redenta per cui siamo immagine e somiglianza di Dio, siamo in cammino non verso la santità, perché la santità ci è già stata donata esattamente nel giorno del battesimo. Noi, al di là di ogni merito, di ogni presunzione, siamo già santi, perché inabitati dallo Spirito Santo che è Dio, e siamo dunque in cammino verso quella che i nostri fratelli della Chiesa orientale chiamano la theiosis, cioè siamo in cammino verso la divinizzazione. La parola di Dio infatti ci dice che al termine della nostra vita noi saremo consorti con Dio, perché lo vedremo così come Egli è. E dunque, già il Papa Paolo VI, quando molti anni fa emanò in obbedienza al Concilio Vaticano II la riforma del sacramento della cresima e introdusse al rituale riformato, al pontificale riformato di quel sacramento, una sua lettera che iniziava con queste parole: Divine consortium nature, partecipi della natura divina. Proprio perché il battesimo ci ha resi figli nel Figlio, lo Spirito Santo ci ha sigillati nella cresima e ogni giorno, se vogliamo, o almeno ogni domenica, noi possiamo partecipare alla mensa dell'Eucaristia e dunque essere noi assimilati da Cristo. E questa nostra fragile carne mortale può già essere, per così dire, fecondata del germe della divina immortalità. Bene, con questa premessa allora noi ci accostiamo a contemplare la croce per renderci pronti ad entrare in quella grande e santa settimana che ci farà vivere storicamente la passione del Signore. Saranno 7 giorni che dovrebbero segnare in profondità la nostra esistenza redenta, a partire dal lunedì santo, quando il Vangelo ci farà fare memoria dell'unzione di Gesù in Betania, quell'unzione di consolazione che Maria fa sul corpo del Signore. Il Signore dirà: quest'olio è per la mia sepoltura. Ed è proprio da lì che nasce, per così dire, il sacramento della Santa Unzione, che è donato anche a noi nel momento della fatica della vita, della prova, della malattia, della tarda età, o anche, quando arriva l'ora, nel momento in cui dobbiamo fare esodo da questo mondo al Padre. Negli altri giorni della settimana, nel martedì e mercoledì santo, l'Evangelo ci porterà nel Cenacolo e ci preparerà al giovedì santo, al tradimento e al dono d'amore di Cristo, con la lavanda dei piedi, l'istituzione del sacerdozio, il dono dell'Eucaristia e poi appunto il Triduo Pasquale. Ma mi pare d'aver visto sul cartello che ne parlate nel pomeriggio, per cui non voglio rubare il tema a chi verrà dopo di me. Allora entriamo noi a contemplare la croce e vorrei partire elencando alcuni titoli, solo alcuni, che la Chiesa dà alla croce il giorno del Venerdì Santo. Noi sappiamo bene che la croce era, ed è ancora, un patibolo orrendo. Era forse una delle morti più strazianti che poteva essere comminata a una creatura umana, tant'è vero, lo sappiamo bene, che un cittadino romano non poteva essere ucciso mediante crocifissione, proprio per la forma crudele e violenta, indegna, umiliante di tormentare una creatura. E dunque Gesù ha subito la croce, quel patibolo così orrendo, ma la Chiesa, il Venerdì Santo, contempla la croce e, presa dall'empito di gioia davanti al suo sposo, che l'ha fatta nascere dal suo costato trafitto, chiama la croce con questi titoli. La chiama speranza unica, la chiama altare, la definisce santa, benedetta, mirabile, preziosa, nel senso del prezzo del sangue che ha riscattato gli uomini dal peccato. Ancora la chiama croce vittoriosa, regale, tesoro, croce del convito nuziale, croce sfolgorante, gioiosa, vivificante, purpurea del sangue di Cristo e redentrice. A questa ricchezza di terminologia che la Chiesa usa contemplando la croce, noi possiamo aggiungere ancora croce cosmica, perché è innalzata sul mondo da salvare, croce nuziale, perché su di essa si sono consumate le nozze di Cristo con l'umanità, e dal fianco di Lui, sposo, è nata la sposa, la Chiesa, per la salvezza di tutti gli uomini. Allora ancora, la croce possiamo chiamarla talamo nuziale, battesimale e crismale, perché con la croce siamo stati segnati esattamente nel giorno del battesimo e nel giorno della cresima, ed è anche la croce dei divini misteri, perché ogni volta che noi comunichiamo alla Divina Eucaristia, noi ci nutriamo di colui che è morto crocifisso ed è risorto da morte. Da ultimo possiamo chiamarla ancora onnipotente, perché è resa tale dal volere di Dio e trasformante per noi, perché da peccatori ci rende risanati, ci fa santi. E infine, croce divinizzante, perché è croce che dal cammino faticoso della terra ci porta davvero a diventare pienamente partecipi della vita divina. I padri dicevano che Dio ha posto tra sé e gli uomini la croce, ha posto il patibolo e la morte, l'altare della vita, perché gli uomini possano diventare dei per grazia, diventare dunque partecipi della natura divina. Proseguendo il nostro discorso, noi sappiamo che gli Evangeli non hanno nessuna cura e nessun interesse di volerci dare descrizione fisica o psicologica di Gesù. Gli evangelisti non si sono preoccupati di dirci com'era Gesù, quali erano le sue fattezze, com'era il suo carattere, com'era il suo modo di atteggiarsi, però attraverso il modo di parlare di Gesù e il suo comportarsi, noi possiamo ricostruire una conoscenza intima del Signore Gesù nella sua piena e perfetta umanità. Un proverbio dell'umanità dice che un uomo diventa pienamente riconoscibile nel momento della sua morte. Da come uno muore si può capire come ha vissuto, e del resto anche il libro del Siracide dice che alla morte dell'uomo si rivelano le sue opere. Bene, gli Evangeli ci raccontano che nel momento della passione, della morte del Signore, Gesù ha parlato per 7 volte, ha pronunciato 7 parole. E attraverso queste 7 parole noi possiamo venire ad avere una conoscenza incredibile di chi era il Signore Gesù nella sua perfetta umanità. Possiamo averne un ritratto totalmente affascinante. Le 7 parole che Gesù pronuncia durante la sua passione sono: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. In verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Donna, ecco il tuo figlio. Figlio, ecco la madre tua. Ho sete, è compiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Noi ci accorgeremo che di queste 7 parole la gran parte sono preghiera. Davvero il momento della passione e morte del Signore è una grande liturgia vespertina. Gesù è davvero il sacerdote, l'altare e la vittima che offre il sacrificio della lode nel momento in cui liberamente e volontariamente si consegna alla morte. E da 2000 anni, infatti, la Chiesa riconosce che la preghiera del Vespro è preghiera memoriale, e si usa lo stesso termine che usiamo per descrivere la celebrazione dell'Eucaristia. La preghiera vespertina è memoriale di 2 momenti, di 2 realtà della vita del Signore. È il memoriale di Gesù che stende le sue mani e spezza il pane per donarlo ai discepoli nella cena, ed è il memoriale di Gesù che stende le sue mani e si lascia inchiodare sul patibolo della croce. Dunque la preghiera del Vespro, che noi ogni giorno preghiamo, diventa memoriale, cioè presenza di quei momenti, di quel unico e irrepetibile momento in cui Gesù si offre per noi, per la nostra salvezza. E dunque pregare il Vespro vuol dire permettere allo Spirito di fondere le nostre labbra con la preghiera che Cristo ha elevato al Padre nel momento della sua dolorosa passione. Posiamo dunque lo sguardo sulla croce, segno di salvezza e di redenzione. Guardiamo la croce e la riconosciamo come ponte che dalla terra ci congiunge al cielo. Guardiamo alla croce e la riconosciamo come abbraccio che con il suo palo trasversale accoglie l'intero creato. E contemplando così la croce, come ponte che ci unisce a Dio e come abbraccio che ci lega all'umanità, riascoltiamo con cuore orante e adorante le parole del Signore. Ma per fare questo abbiamo anzitutto bisogno di invocare lo Spirito Santo, lo Spirito che è Signore e datore di vita, lo Spirito buono, perché voglia condurci alla verità tutta intera. L'aveva detto Gesù ai Suoi nella sera della cena: «È bene per voi che io me ne vada, perché vi manderò un altro Consolatore che starà con voi per sempre, lo Spirito di verità. Egli prenderà del mio e ve lo annuncerà e vi condurrà alla verità tutta intera». Ecco dunque che nell'icona della croce il segno ineffabile dello Spirito che noi vogliamo invocare per comprendere ci è dato dalla simbologia dell'oro, che è riflesso della luce divina trasformante. Per indicare dunque la luce che ci viene dallo Spirito, noi contempliamo lo sfondo della croce, quell'oro, perché condotti dallo Spirito, nella sua luce possiamo contemplare e vedere la luce. Noi sappiamo che, secondo la tradizione della Chiesa fin dalla più alta antichità, ogni icona, per essere autentica, deve portare scritta su di sé la parola. L'icona non è mai solo figura, ma è sempre parola unita all'immagine. E sull'icona della croce noi abbiamo molta parola scritta, molta parola che va letta con assoluta attenzione per poter poi penetrare e comprendere questo segno della condiscendenza divina per noi. Voi vedete già in piccolo come ci sono diverse scritte sullo sfondo dell'oro, ma proviamo adesso a coglierle un poco alla volta. Nell'aureola che circonda il capo del crocifisso si leggono le parole greche o on, l'articolo e il participio del verbo essere. È il nome divino rivelato a Mosè nel libro dell'Esodo. La citazione è in Esodo 3,14, quando Mosè chiede a Dio: «Non so il tuo nome, tu mi mandi dagli israeliti, io cosa dirò? Non so il tuo nome». E Dio tranquillamente gli rivela il suo nome: «Io sono». E in questo modo rivela la sua assoluta libertà e rivela l'assoluta libertà dell'uomo davanti a lui. Bene, il nome divino rivelato noi lo vediamo a circondare il capo del nostro Salvatore. Ancora, ai lati delle due braccia della croce troviamo due scritte greche: Meter Theou e dall'altro lato O Agios Ioannes. Sono i nomi dei due testimoni che stavano ai piedi della croce. Vi ricordate che l'Evangelo di Giovanni dice: «Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, Maria di Magdala, e poi alla fine il discepolo che Gesù amava». Dunque, queste due figure, Mater Theou, la santa madre di Dio, Maria, che sta accanto al figlio e nel momento terribile e ineffabile della passione, e dall'altra parte il più giovane dei discepoli, il santo Giovanni, il teologo, l'unico tra tutti i discepoli che ha il coraggio di seguire il Maestro fino a quel passo estremo della sua morte di croce. Ma ancora, proseguendo la lettura di ciò che è scritto sull'icona della croce, in alto, sopra il cartiglio, dove poi vedremo è collocata già la figura del Cristo glorioso nella sua ascensione, nella sua regalità, troviamo la scritta Jesus Christos Nika, Gesù Cristo, il nome, che nella nostra lingua significa Gesù, solo Dio salva, Christos, il liberatore, il Messia, l'inviato di Dio, Nika è il verbo che nella nostra lingua vuol dire vincere. Gesù Cristo vince. La croce, che sembrava essere stata la vittoria del principe di questo mondo contro l'autore della vita, in realtà la croce diventa il pungolo che uccide la morte, diventa il segno dell'assoluta vittoria di Cristo Signore. Ma ancora ritroviamo ai fianchi del crocefisso ancora il suo nome, perché sotto è riprodotto ancora il Signore inchiodato alla croce, dunque l'icona ci avverte che colui che sta appeso alla croce è Gesù Cristo, è il Figlio di Dio, il Salvatore nostro. E poi troviamo il cartiglio, lo vedete in marrone, sopra al capo del Signore, e qui noi troviamo una duplice scritta. Troviamo la scritta latina in V, Gesù Nazareno, re dei Giudei, secondo quella che è la descrizione evangelica, e troviamo anche una scritta che è propriamente teologica. Non era scritta sopra il capo del Signore, ma la Chiesa antica, e la Chiesa d'Oriente lo fa tuttora, la Chiesa antica usava porre questa parola sopra il Cristo crocefisso, che è il primo versetto del Salmo 23, un salmo che appartiene al genere letterario liturgia, il salmo che il popolo cantava quando l'arca veniva introdotta nel Tempio. Il testo dice, è una frase, una sintesi delle parole, o Basileus tis doxis, nella nostra lingua il re della gloria. I padri dicevano, dal legno regnò Dio. Lo chiamo re perché lo vedo crocefisso, e sappiamo bene che Giovanni l'Evangelista descrive la crocefissione come il momento dell'ora di Cristo, è la sua gloria. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Bene, il re della gloria, vi dicevo, è citazione del Salmo 23, questo salmo che veniva cantato quando veniva trasportata l'arca e veniva portata nel Tempio. Un salmo liturgia, perché quei salmi, chiamati liturgia, sono quei salmi che ci descrivono un'azione sacra compiuta da Israele. E qui è descritta appunto la processione. I portatori, i leviti che portavano l'arca, arrivavano davanti alla porta del Tempio e la porta era chiusa. E allora il sacerdote che stava davanti bussava al portone del Tempio e diceva le parole di rito: apritevi porte eterne ed entri il Re della Gloria. E dall'interno il sacerdote che custodiva le porte poneva l'altra domanda di rito: chi è questo Re della Gloria? E allora la risposta era: il Dio Sabaoth, il Dio degli eserciti, noi dovremmo tradurlo correttamente, il Dio del popolo suo è il Re della Gloria. E quindi le porte si spalancavano e l'arca entrava per essere portata nel Santo dei Santi, in quel luogo impenetrabile dove poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno per compiere la liturgia più solenne dell'anno, il rito dell'espiazione, il rito cioè che era la riconciliazione totale tra Dio e il suo popolo, la remissione dei peccati. E questo rito era fatto attraverso il segno del sangue, che per gli antichi israeliti era un segno vitale, il sangue è la vita, quindi il sangue che veniva asperso sull'arca, segno della presenza di Dio, e sul popolo, per indicare che tra i due contraenti l'alleanza tornava a circolare la pienezza della vita, Dio aveva perdonato il suo popolo. Ma soffermandoci un momento sull'arca, c'è un particolare che va sottolineato. L'arca era chiusa da un coperchio che aveva un nome del tutto particolare, un nome che è un programma, in greco ilasterion, in italiano propiziatorio. Il coperchio, non c'è lavagna da poter disegnare, ma guardate le mie mani se riuscite a capire. Allora, il coperchio, diritto, era ornato sopra dalla figura di due angeli, due cherubini seduti da un lato e dall'altro, col capo chino e le ali chinate in avanti verso il centro, che segnavano uno spazio vuoto al centro, perché indicavano che lì era il luogo dove Dio posava i suoi piedi, propiziatorio, il luogo dove Dio fa misericordia, perché Dio siede nei cieli e appoggia i suoi piedi sul suo trono santo, sullo sgabello dei suoi piedi, l'arca. E quindi quando il sacerdote entrava a segnare col sangue l'arca dell'alleanza e poi il popolo, segnava davvero la riconciliazione tra i due contraenti, tra Dio e la sua gente. Ora, quel propiziatorio è segno e figura mirabile del vero propiziatorio, che non è un coperchio di arca, ma è una persona. Chi è che si ottiene la remissione dei peccati una volta per sempre nel suo sangue? Cristo Signore. Vi ricordate infatti che l'Evangelista annota che nel momento in cui Cristo, dato un alto grido, spirò, il velo del Tempio, quel velo che chiudeva il luogo impenetrabile del Santo dei Santi, si squarciò in due da cima a fondo, per indicare che ormai quello spazio era rimasto desolatamente vuoto, e il luogo della misericordia, il luogo della propiziazione, il luogo dell'incontro con Dio è e sarà per sempre l'umanità di Cristo. Quindi capite perché sopra la croce sta questa scritta: il Re della Gloria, la nostra propiziazione, colui che nel suo sangue rimette i nostri peccati. Bene, e infine l'ultima scritta, che qui accenno solo perché ci fermeremo sul finire della nostra riflessione, non c'è abitualmente sull'icona della croce, l'ho fatta scrivere io, quando ho chiesto all'iconografo che mi dipingesse questa croce, gli ho chiesto che ai piedi della croce, dove rimaneva quello spazio vuoto, gli ho detto: per favore, rimettimi le prime parole del Salmo 21, quelle che Gesù ha pregato sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma poi mettimi anche, per favore, lo vedremo dopo, le parole conclusive di quel Salmo, perché noi purtroppo ci fermiamo solo a considerare le prime parole di quel Salmo e non arriviamo mai in fondo, ma ne parleremo tra pochi istanti. E allora, viste anche le scritte nella luce dell'oro, cominciamo ad ascoltare le sette parole del Signore. La prima parola che Gesù pronuncia è: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La prima parola che sgorga dunque dalle labbra del giusto perseguitato è una preghiera di supplica e di perdono che egli nel momento straziante della crocifissione eleva per i suoi carnefici. Egli, dice il Vangelo, era passato in mezzo agli uomini sanando e beneficando tutti, perché lo Spirito di Dio era con lui. Bene, anche nel momento supremo del dolore, Cristo continua ad essere colui che sana, colui che passa in mezzo agli uomini beneficando tutti. Non so se avete mai osservato con attenzione il telo sindonico, se ve l'hanno fatto osservare. Vi sarete accorti che guardando le mani del crocefisso che stanno così appoggiate sul davanti, si vedono, la mano la si vede così, si vedono le quattro dita, ma il pollice non è visibile. Perché? Per un semplice motivo. La crocifissione, noi lo sappiamo bene, non avveniva mediante la trasfissione della mano, perché il peso del corpo avrebbe lacerato la carne e quindi il corpo non sarebbe rimasto appeso alla croce. Ma con astuzia veramente infernale, l'uomo aveva scoperto che nel polso, tra le ossa che formano il polso, c'è un passaggio, c'è un vuoto, dove passa esattamente il nervo mediano, che è quello che permette al nostro pollice di fare quel movimento anche di contrapposizione alla mano, che ci permette dunque di rendere la nostra mano abile a fare tutte le opere che noi possiamo fare. Ora il chiodo veniva piantato qui tra le ossa e quindi qui la carne non poteva lacerarsi. Ora però il chiodo, penetrando lì, tranciava il nervo che permette al pollice di muoversi e quindi il pollice si ritirava così. Pensate allo strazio lancinante di un nervo tranciato. Potete immaginarlo solo se mai avete avuto l'avventura che il dentista vi abbia sfiorato un nervetto facendovi una pulizia dei denti. Se vi è mai capitato, si vede nero in quel momento, mi è capitato qualche volta, ma veramente vedi nero, perché è un dolore acerbo. Pensate, lì è un nervino che viene appena appena sfiorato, qui è un nervo piuttosto imponente che viene tranciato. Bene, in quel dolore così insopportabile e così straziante, il Cristo ha ancora il coraggio di parlare, e il suo parlare diventa preghiera, preghiera al Padre per i suoi persecutori. È una preghiera che, se la pensiamo, e col rispetto dovuto, appare assolutamente folle, perché Cristo non solo al Padre dice «Padre, perdona», ma tenta quasi di giustificare i suoi carnefici. Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. La benevolenza del Signore, che quasi vuole scusare coloro che noi, che lo trattano in quel modo, che fanno tale scempio del suo corpo. Davanti a questa prima parola, quale insegnamento noi possiamo trarre per la nostra vita battesimale? Per la nostra vita di relazione con il Padre e di relazione con i fratelli. Quando un fratello a noi fa del male, la nostra reazione qual è? Quando va bene, noi siamo quelli che dicono: guarda, ti perdono, ma non mi dimentico. No? E allora dire così, sapete, equivale a dire: non ti ho perdonato un accidente, perché il perdono viene solo nel momento in cui io dimentico. La grandezza di Dio rispetto a noi sta proprio qui, che Dio, a differenza di noi, ha la capacità di dimenticare. Quando Dio perdona, non torna più su. Siamo noi i folli che torniamo su a riconsiderare i nostri peccati. Ma quando Dio ci ha perdonato, li ha dimenticati, li ha cancellati, il sangue di Cristo li ha lavati. Ci è ridata l'innocenza che avevamo nel giorno in cui siamo stati battezzati. Capite allora che davanti a queste parole del Cristo noi dobbiamo imparare una relazione nuova con Dio e con i fratelli, questa relazione di capacità di perdono, che è capacità di dimenticare, che è capacità di scusare e scusare fino in fondo. La seconda parola che Gesù proclama: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. E qui vedete, usiamo la parte alta della croce, dove il Cristo è già rappresentato nella sua signoria, come il Pantocrator, colui che tutto tiene. Perché è il Cristo che parla mentre si trova nella situazione della più totale impotenza. Gesù ormai è elevato sulla croce, è inchiodato alla croce, non può più fare nulla. È lì che subisce la derisione di tutti e subisce nuovamente nella sua vita la terribile tentazione. Vi ricordate che subito dopo il battesimo al Giordano, Gesù va nel deserto, l'abbiamo letto nella prima domenica di Quaresima, e lì è tentato dal diavolo, con quelle tre tentazioni che iniziano tutte con le stesse parole: se sei il figlio di Dio, di che, fa che, prostrati e, se sei il figlio di Dio. E Cristo vince il maligno tentatore, al punto che esso deve allontanarsi, e l'Evangelista nota che il maligno si allontana per tornare nell'ora stabilita. E l'ora stabilita è questa, è l'ora della croce, quando per tre volte ritroviamo la stessa tentazione: se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, gli dicono i capi del popolo. Se sei il figlio di Dio, gli dicono i passanti, facci vedere, crederemo in te. Se sei il figlio di Dio, salva te stesso e noi, gli dice, beffandolo, quello che noi chiamiamo il cattivo ladrone. Quindi la tentazione che torna: se sei il figlio di Dio. E il Cristo subisce, nell'obbedienza totale alla volontà del Padre, ancora quella tentazione e vince lui. Ma lasciamo per un istante la parola all'Evangelista. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male e disse: Gesù, ricordati di me quando, letteralmente, quando vieni nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Il ladrone buono gli dice: quando vieni col tuo regno, ricordati di me. E Cristo gli risponde: oggi con me sarai nel paradiso. Guardate, la Chiesa antica aveva un'usanza bellissima di raffigurare sulla parete di fondo della Chiesa, in modo che i cristiani uscendo dalla Chiesa lo vedessero, raffigurare sul fondo della Chiesa il giudizio universale. Ma non nella maniera terribile, tremenda, michelangelesca di quello che abbiamo presente alla Cappella Sistina, del Cristo che è lì così che sembra che tiri giù una legnata e c'è lì la Madonna spaventata, anche lei poveretta, che cerca di fermare quella mano che sembra voler piombar giù a sterminare. No, no, se voi andate a vedere Torcello, ad esempio, o nei monasteri della Romania, oppure nell'oratorio dei Santi Quattro Coronati a Roma, il Cristo dunque nel giudizio universale appare in tutt'altra maniera. È seduto sul trono, chiaramente, e dal suo trono sgorga quello che è il fiume di fuoco, quel fiume del giudizio. E ci sono davanti, in maniera, c'è anche un sano umorismo nella rappresentazione del giudizio, secondo la visione della Chiesa antica, davanti a Cristo appesa la bilancia, e ci sono i diavoli che cercano di aggrapparsi a un piatto per tirar giù, in modo che le anime pesate cadano giù, e dall'altra parte ci sono invece gli angeli con dei bastoni che spingono in su, in modo da cercare di fermare la cosa. Ma quello che è bellissimo, e davvero è pieno di consolazione, è vedere che dalla parte del trono dove sono i beati, che si mettono in fila per entrare nel paradiso, si mettono in processione a seguire San Pietro. Il primo è San Pietro, che sta già davanti alla porta del paradiso, che è chiusa chiaramente. E Pietro, tutto sussiegoso, ha in mano le chiavi, perché a te darò le chiavi del regno dei cieli. E quindi Pietro è lì davanti con le chiavi, e dietro di lui si accodano tutti i santi e i beati con le loro brave aureole ben illuminate e pronti a entrare. Ma la cosa davvero piena di umorismo divino è che prima ancora che Pietro possa mettere la chiave nella toppa, si vede cosa c'è dietro la porta. Dietro la porta chi c'è? C'è già il ladrone che sta dentro a far lui il portiere. È dietro lì tranquillo, lui ti aspetta, perché non aveva bisogno lui di Pietro. Non aveva bisogno delle chiavi di Pietro. L'ha messo dentro, passatemi il termine scherzoso, il capo. L'ha messo dentro il Cristo. Oggi sarai con me nel paradiso. E quindi il buon ladrone è già dentro che aspetta che arrivi tutta la teoria degli angeli, dei santi e dei beati a prendere posto nelle sedi celesti. Dunque vedete, la parola seconda di Gesù sulla croce, nel momento della più totale impotenza, nel momento dell'abissale dolore, è una parola ancora di misericordia, una parola che non giudica, una parola che non rimprovera, che non condanna, una parola che invece accoglie, una parola che pacifica, una parola che perdona, oggi. Speriamo che davvero le labbra del Cristo si aprano in quella parola, anche per noi, nel momento in cui saremo chiamati a passare dalla scena di questo mondo al cospetto del Padre. Possano davvero le labbra del Cristo, che per noi ha versato il suo sangue, dire anche a noi oggi: sarai con me nel paradiso. E veniamo alla terza parola. E qui davvero non c'è il coraggio di usare parole umane, parole nostre per commentare. E allora sono andato a prendere come commento la parola di un santo prete, un mistico napoletano, e che ha scritto tutto un enorme commentario alle sante scritture, che l'ha scritto in ginocchio, che purtroppo un prete dimenticato, il mondo accademico snobba i mistici, snobba i santi, e stupidamente il mondo accademico non sa che se noi non diventiamo mistici, non siamo nessuno. Il cristiano o diventa mistico o non è nulla, perde tempo. Bene, questo santo prete dice così: Cristo sulla croce formò la sua chiesa e dal suo cuore aperto le diede vita, come dal costato di Adamo fu formata la donna. Descrizione perfetta di quello che avviene quando Gesù sarà trafitto dalla lancia. Uscì sangue d'acqua, e chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Giovanni vede che dal costato trafitto di Cristo nasce la sposa, nasce la chiesa. E continua questo santo prete: Maria, che sta sotto la croce, che aveva dato a Gesù il corpo reale, la sua carne, doveva dargli anche il corpo mistico, ed egli perciò la costituì madre di tutti i redenti. Cristo dunque che associa a sé la madre sua, quella che ha dato a lui la carne per opera dello Spirito Santo, l'associa a sé perché diventi la madre di coloro che credono in lui, di quella sposa che sta per nascere dal suo fianco. Dall'alto della croce, dunque, negli spasmi dell'agonia risuona la terza parola, e ancora il Signore Gesù manifesta la totale grandezza del dono. Lui, il Figlio, a sua madre affida i figli, affida i discepoli, affida la Chiesa intera, affida la nuova Eva, che tra pochi istanti nascerà sgorgando nel segno del sangue e dell'acqua dal suo costato trafitto. E questa parola poi prosegue, rivolta al discepolo: ecco la madre tua. al discepolo amico e fedele, l'unico che ha avuto il coraggio di seguirlo fino alla sommità del Monte Calvario, il Maestro dona e affida la madre. Il Maestro, il Signore, non ha voluto ottenere nulla per sé. Mio discepolo, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese con sé. E arriviamo alla quarta parola. Una parola che noi superficialmente di solito non consideriamo se non nell'apparente significato, ho sete. E per noi dire ho sete indica semplicemente il bisogno dell'organismo di essere reidratato. Dio mio, uno che è stato flagellato, che ha portato la croce, coronato di spine e quindi che è quasi dissanguato, che altro che disidratato, evidentemente ha sete. Ma guardate che questa parola che affiora sulle labbra di Gesù non è semplicemente il gemito di uno che brucia per l'arsura del suo corpo straziato, ma è parola di preghiera, perché ho sete è citazione del Salmo 68 al versetto 22, un salmo di supplica individuale. Anche in questo momento, dunque, il Cristo, fedele al Padre e fedele a noi, adempie la Scrittura, e guardate che da qui in avanti continuerà la preghiera vespertina del Cristo. È stato tutto un pregare il salterio sulla croce. Il Vangelo ci dice che Gesù solo due volte nel Vangelo dice di aver sete. Una volta è quando incontra la donna di Samaria. I padri commenteranno che anche lì la sete che Cristo aveva non era tanto dell'acqua del pozzo, ma era la sete della fede di quella donna e la sete della fede di quegli abitanti di Samaria che finalmente incontrandolo credettero in lui. È la sete della salvezza delle anime quella che brucia Gesù, e anche qui sulla croce la sete che Gesù prova è la sete della salvezza per l'umanità, per la quale egli adempie le Scritture, donando se stesso. Salmo di supplica, dunque, e sulla croce Gesù ha pregato continuamente i salmi del genere letterario della supplica, il Salmo 68 qui al versetto 22. I soldati, con crudeltà raffinata, rispondono alla preghiera di Cristo accostandogli alle labbra e alle narici una spugna intrisa di aceto. E voi capite bene che quell'aceto è dato non per dissetare, ma l'aceto lo si pone sotto il naso di uno che rischia di svenire, di perdere i sensi. È un atto di crudeltà raffinata che i soldati fanno, perché il Cristo possa rinvenire ancora se per caso le forze stanno cedendo e quindi provare fino in fondo gli estremi dolori della croce che sta subendo per la salvezza degli uomini. E arriviamo alla quinta parola, che è quella che forse conosciamo di più, è l'inizio del Salmo 21. Prosegue la preghiera del sacerdote, dell'altare, della vittima, e prosegue con il Salmo 21 che inizia esattamente con queste parole di supplica. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Io non so se voi avete mai letto per intero questo Salmo. Se non l'avete fatto, non lasciate passare la Settimana Santa di quest'anno senza farlo, perché questo Salmo è una terribile e stupenda profezia sulla crocifissione. Questo Salmo descrive la morte del giusto, e infatti in questo Salmo, che inizia appunto con questo grido, con questo gemito di supplica, prosegue: hanno forato le mie mani, i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa, un branco di cani mi circonda, sul mio vestito gettano la sorte, mi deridono, se è rivolto a Dio, lui lo liberi, se è suo amico. Vedete che solo con queste rapidissime citazioni è descritto quello che i Vangeli dicono. E pensate, Cristo sulla croce, questo salmo l'ha fatto suo, l'ha pregato per intero. I rabbini di Israele ci avvertono che quando un pio israelita cita un versetto di salmo, significa che l'ha pregato o lo sta pregando per intero. Quindi non è un grido di disperazione questo del Cristo, ma è il salmo di supplica che Gesù fa al Padre. Quindi un salmo che noi dovremmo meditare per intero e con amore infinito, un salmo che partendo da questo gemito sconsolato apparentemente, Dio mio, perché mi hai abbandonato, finisce con il rendimento di grazie e l'esaltazione più grande, ma non l'anticipo qui, la vedremo tra poco, perché questo salmo Gesù, appunto pregandolo per intero, lo concluderà tra poco con l'ultima parola che dirà prima di consegnare lo Spirito. Ma veniamo allora adesso alla sesta parola. Padre, nelle tue mani consegno il mio Spirito. Ancora l'Evangelista Luca, riportandoci la sesta parola che Gesù rivolge al Padre, ci mostra che Gesù sta ancora pregando i salmi. E questa parola infatti è la fiducia espressa nel Salmo 30 al versetto 6, ancora un salmo di supplica individuale. Certamente Gesù qui ha usato il termine Abba, perché noi sappiamo che sempre Gesù, quando si rivolge al Padre, usa questo termine, che è il termine carezzativo, proprio familiare, è il termine vezzeggiativo di chiamare il papà. Si rivolge dunque al Padre con quel termine carissimo: Padre, nelle mani tue io affido lo spirito mio. Così nella fiducia filiale, nell'amore e nell'obbedienza più totale al Padre, egli rende lo spirito. Quello spirito che gli era stato dato nel battesimo al Giordano, lo rende al Padre perché il Padre glielo ridoni nel giorno della resurrezione e possa diventare effusione di Spirito Santo sull'umanità intera. Ed eccoci così alla parola finale, la settima parola che Gesù pronuncia. In greco è tetelestai, è compiuto, o meglio, letteralmente, è stato adempiuto dal Padre. L'opera della nostra salvezza è compiuta dal Padre che dona il suo Figlio. Io immagino che la gran parte di voi che siete qui siete padri e madri, quindi voi qui potete capire. Il Padre ci ha amati di un amore talmente grande da donare il Figlio. Un genitore credo preferirebbe morire lui piuttosto di vedere la morte del figlio. Dio ci ha amati al punto da donarci tutto, donarci se stesso nel donarci il figlio. È compiuto, è stato adempiuto dunque. Il popolo, tutta l'umanità, adesso è partorita nel terrificante dolore del parto messianico. E Dio lo fece, è stato adempiuto da Dio, è la parte finale del Salmo 21, è l'ultima parola, il versetto 32. Gesù perciò si affida al Padre, china il capo per dire a Lui il sì definitivo, il sì che è il sigillo della sua intera esistenza, e riconsegna al Padre lo Spirito che gli aveva donato al battesimo. Adesso, da Lui, dall'unigenito Figlio, dal Cristo, il Padre accoglie lo Spirito per ridarglielo e il Figlio potrà donarlo agli uomini nella resurrezione perché la redenzione sia piena. Prima di arrivare all'ultima parola, scritta sulla croce che non è nelle sette parole, ma fa parte perché è la conclusione del Salmo 21 che Gesù ha pregato, vorrei fermarmi su un particolare che solitamente noi vediamo sotto la croce. Di solito sotto il crocifisso noi vediamo rappresentato un piccolo teschio. E non so se vi siete mai chiesti il perché sotto il crocifisso un tempo si usava mettere il teschio. Non è per indicare la realtà della morte, ma è una finezza incredibile. Allora, secondo una pia tradizione, una leggenda, ma che è piena di sana teologia, si narra che l'albero della croce sarebbe stato tratto dall'albero del giardino. E la liturgia, infatti, teologicamente fa memoria di questo, dicendo: chi dall'albero traeva vittoria, il maligno che attraverso l'albero aveva ingannato i progenitori, dall'albero venisse sconfitto, dalla croce. Quindi anche se non è lo stesso legno, però idealmente la figura dell'albero è quella, quindi è simpatica che la Chiesa dalla più alta antichità narri questa storia, questa pia tradizione. L'albero della croce che è l'albero del giardino, l'albero del peccato che diventa albero che dà frutti nuovi, frutti di redenzione. E sempre secondo questa pia tradizione antica di Gerusalemme, l'albero della croce sarebbe stato piantato niente meno che sulla tomba di Adamo, perché il sangue del nuovo Adamo, scendendo, riscattasse la colpa dell'antico Adamo e ridonasse la vita al primo Adamo. E infatti, nelle antichissime rappresentazioni del Cristo risorto, Cristo non è rappresentato che scende dal sepolcro, ma è rappresentato che scende negli inferi a prendere per mano Adamo e tirarlo su. Cristo è morto per ridare la vita ad Adamo e a tutta la sua discendenza. Ecco dunque che questo teschio posto sotto la croce e con questa caverna indica il sepolcro di Adamo che è vivificato dall'Adamo nuovo. Ma infatti, se siete stati a Gerusalemme, vi sarete accorti di un particolare, che quando si sale al Calvario, per quella scaletta che sale in questa direzione, che io, poveretto, dopo devo andare su in carponi, arrivi su sul Calvario e puoi avere la consolazione di toccare quella roccia e la vedi, quella roccia dove fu piantato l'albero della vita. E poi, saliti di qui, si scende da una scaletta posta in questa posizione. Scendendo da quella scaletta, io spero che chi vi accompagnava vi abbia fatto notare che in fondo a quella scala, subito sulla destra, c'è una piccola porta che introduce in una caverna che è chiamata la tomba d'Adamo. E voi vi trovate sotto il Calvario a contatto con la roccia che avete visto sopra, quella roccia che reca il segno di quella spaccatura che secondo gli studiosi dei terremoti dovrebbe essersi fatta quando, secondo la narrazione evangelica, la morte di Cristo la terra tremò. E lì sotto dunque la tradizione dice è la tomba di Adamo e quel luogo è chiamato così. Non sappiamo se è vero, però è simpatico, è bello pensarlo, che davvero la morte di Cristo diventa la resurrezione per Adamo e per tutta la sua discendenza. E la liturgia infatti ce lo fa cantare nel prefazio della croce, l'albero della croce che diventa l'albero che vince, il maligno che credeva d'aver vinto con l'albero del peccato. Ma veniamo all'ultima scritta e poi concludiamo. L'iconografo ha posto ai piedi della croce le parole che segnano l'inizio e la conclusione del Salmo 21. Di abitudine noi siamo soliti ricordare le prime, Deus meus, quare medere liquisti, perché mi hai abbandonato? E ci fermiamo lì. Ma in realtà il giusto sofferente che ha passato in rassegna tutta la sua passione, un branco di cani mi circonda, hanno forato le mie mani e i miei piedi, sulla mia veste gettano la sorte, ha invocato Dio, lo liberi se è suo amico. Bene, le labbra del giusto arrivano alla conclusione di quel salmo che voi potete vederlo nella scritta latina lì sopra, ma ve lo leggo direttamente in italiano così ci capiamo meglio subito. Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno, ecco l'opera del Signore. Questo ha fatto Dio, quel tetelestai, eccolo qui, ecco l'opera del Signore. Questo ha fatto Dio per noi, ha consegnato il suo Figlio perché a noi fosse data la salvezza. E allora capite, abbiamo bisogno di riattraversare la luce dell'oro, abbiamo bisogno di riattraversare la grazia dello Spirito Santo, perché Lui ci aiuti con la sua divina carità e la sua condiscendenza a riascoltare il canto del Venerdì Santo e farlo nostro, e sentire come la Chiesa canta la croce. Lo sento solo io. Adesso ci sarebbe il canto dell'inno del Venerdì Santo, che dice... O Trinità, fonte di salvezza, ti lodi ogni spirito, perché per la vittoria della croce hai dato a noi il premio. E poi riprende. Salve, o croce, salve, unica speranza. In questo tempo di passione ai buoni aumenta la grazia e ai peccatori lava le colpe. Purtroppo sarebbe stato bello sentirlo cantato, anche perché questa musica è stata composta da San Pio X. Aveva composto lui questo inno che si canta al Venerdì Santo. Bene, a me non resta che augurarvi buona Pasqua. Se non ci sono domande... Ma se rimangono cicatrici, non rimane il perdono. Non può rimanere cicatrice, perché sennò Dio sarebbe tutta una cicatrice. Quando Dio perdona, lava le colpe, e quando hai lavato non resta traccia. Perché voi, Signore, quando fate il bucato, se tirate fuori dalla lavatrice il bucato che c'è un'ombra, cosa fate? Lo ributtate dentro perché non vi va bene e deve essere immacolato quel che viene fuori. Per cui il perdono deve essere che davvero non resta più traccia del male che c'è stato. È in noi che rimane, chiaramente la ferita del peccato in noi rimane come segno della fragilità che portiamo. Faccio un esempio, mi capite? Se io sono un alcolista, è chiaro che Dio mi perdona il mio eccesso di esagerazione del bere. Il mio corpo, purtroppo, il fegato, la cirrosi se la tiene. Quindi, ma quello è un altro paio di maniche. Il perdono di Dio è totale. E quindi quando noi perdoniamo, dobbiamo perdonare alla maniera di Dio. Per cui se ti ho perdonato vuol dire che non mi ricordo neanche più di cosa è avvenuto tra noi. Perché sennò se mi resta la ferita, le ferite fanno male al cambio del tempo. E quindi mi ricordo. E voi sapete che quando si ricorda si ritorna dentro tutta l'amarezza dell'origine. Perché quello è la, quell'ultima realtà di convalescenza che dobbiamo fare. E mi spiego anche qui con un esempio. Quando io ho una forte influenza o una forte malattia, quando sono guarito il medico mi dice: guarda che sei guarito, però il mio organismo è ancora debole e non ce la faccio a, ho bisogno dei ricostituenti. Il peccato in noi evidentemente lascia una traccia, perché appunto Dio ce l'ha perdonato, ma la traccia del peccato in noi rimane, perché è al di là del perdono di Dio. È l'esempio che ho prima del bere o del mangiare troppo, se faccio indigestione, Dio il peccato di gola me lo perdona, ma il mal di stomaco me lo tengo. Quindi il purgatorio, fate attenzione che si tratta di capire, il purgatorio secondo la fede cristiana non è un mini inferno, ma il purgatorio è quel tempo di avvento, e la figura più bella per descrivere il purgatorio è il tempo di avvento. Cioè è quel tempo di attesa in cui tu provi profondamente la nostalgia e il desiderio di, e ancora non ci arrivi. Quindi non è che nel purgatorio tu patisci le pene dell'inferno, nel purgatorio tu vivi l'attesa di poter essere davvero nella condizione di contemplare la bellezza di Dio. Quindi è solo una situazione medicinale, ma non di tormento. Sono gli stupidi che lo dicono. Perché, vedete, purtroppo noi giochiamo con le parole. Allora, per noi, dire a uno tu sei un mistico è come dirgli tu sei un imbecille. Perché per noi il mistico è il grattanuvole. È quello che non è concreto, è quello che ha la testa persa. In realtà non è questo. Il mistico è colui che sta vivendo profondamente il mistero di essere inserito in Cristo. E non c'è nulla di più concreto nella nostra vita che essere in Cristo. Guarda caso, vi ricordate come si chiamano i sacramenti del battesimo, cresima ed eucaristia? Questi tre sacramenti insieme, il catechismo, come li chiama? Sacramenti dell'iniziazione cristiana. Iniziazione cristiana, cosa vuol dire? Iniziazione viene dal in eo, cioè sacramenti che ci hanno inseriti in Cristo. Noi siamo dentro la vita di Cristo. E allora capite che essere mistici vuol dire questo? Vivere quello che sei. E San Leone Magno iniziò l'omelia del primo Natale quando era Papa dicendo testualmente ai cristiani di Roma: cristiano, diventa ciò che sei. Allora, o Leone Magno era un cretino o era uno che aveva capito tutto. Perché abbiate pazienza, voi, uso il voi ma parlo a me stesso, vi sentite davvero cristiani? Io no, perché non sono ancora diventato quello che sono. Bisogna che noi diventiamo quello che siamo. In Cristo. Quindi vedere con gli occhi di Cristo, agire col cuore di Cristo, operare con le mani di Cristo. E questo capisci che non è essere persi nelle nuvole, ma essere assolutamente concreti. Essere inseriti in una vita che è quella vera, perché se no siamo schizzati nel cervello. Noi siamo, tante volte nella nostra vita cristiana, degli schizofrenici, sdoppiati nella personalità. Siamo cristiani quando andiamo in chiesa e fuori siamo persone normali, per cui fuori devo fare come tutti gli altri, per cui mi arrabbio come tutti gli altri, se posso pregare il prossimo lo prego anch'io, perché mica sarò l'unico stupido io, no? Ah, vabbè, allora capite bene, no? Se sono cristiano in chiesa, devo essere cristiano anche fuori. Per cui, nella lettera di Ogneto è scritto che il cristiano è nel mondo quello che l'anima è nel corpo. Ma guarda un po', voi la vedete la vostra anima? No, non la vedete, però se non avete l'anima siete morti. chi ci fa vivere è la realtà della nostra anima, allora noi nel mondo dobbiamo essere quello che la nostra anima è dentro di noi. Dobbiamo essere questa realtà, questo è essere mistici, essere quello che siamo. Volete ancora un altro esempio? Così dopo vi lascio andare perché ne avrete una borsa di avermi tra i piedi. Ma quando siete stati battezzati e cresimati, lasciate che usi ancora il voi perché è più efficace, non è bello darla addosso agli altri, ma lo dico a me stesso, il prete che ha compiuto su di noi il segno sacramentale, segnandoci col crisma, che è l'olio profumato, crisma, Cristo, per cui i padri dicevano sei diventato Cristo, perché è stato unto col crisma, crisma, Cristo. Bene, il prete che ci ha unti col crisma ci ha detto sii nel mondo il profumo di Cristo. L'aspetto bello del profumo qual è? Che lo senti ma non sai da dove viene, capite? Noi dovremmo essere nel mondo il profumo di Cristo, per cui non il super virgine, guarda che bravo che sono mi, mi si beh, sono per cui sanino, no, nessuno si accorge che sono io, ma la mia presenza, che è la presenza di Cristo, rende l'aria del mondo respirabile, perché dove c'è buon profumo si vive bene, uno respira pieni polmoni, uno si sente meglio, perché quando l'aria è bella balsamica, pensate quando andiamo nel bosco d'estate e c'è un caldo da crepare, vai sotto il verde del bosco e senti quel buon profumo di muschio, di menta, di erbe, di... e ti si allargano i polmoni che diventa come i dirigibili, no? E ti accorgi che si riempie il corpo di vita. Ecco, la nostra presenza nel mondo dovrebbe essere questo, rendere l'aria del mondo respirabile, disinquinarla. Allora capite che non saremmo mai eccessivamente mistici. No, chiaro che se invece uno fa il mistico perché va intorno col collo storto, vede Madonna dappertutto, quello lì è malato in testa, perché non è questione di andare il giorno a fare le sceneggiate, no, è proprio essere profumo di Cristo. Non lo vedi, non si accorgono che sono io, ma ci sono, o meglio c'è Cristo che si serve di me. In questo senso, non so se ho risposto a sufficienza. Qual è il peccato contro lo Spirito Santo? Qual è il peccato contro lo Spirito Santo, gente? Perché si tratta di capire il perché non è perdonato. Dio i peccati li perdona tutti. Non si può perdonare il peccato, è irrimessibile il peccato contro lo Spirito, perché? Quale sarà il peccato contro lo Spirito? No? No? Perché allora, cari, non sarebbe... È negare l'umanità di Cristo. Se io non dico Cristo è il Signore, pecco contro lo Spirito Santo. Perché vuol dire che rinuncio alla salvezza. La salvezza da dove mi viene? Da dove mi viene la salvezza? Guardate lì. Dall'umanità di Cristo. I padri della Chiesa dicevano, guardando Cristo, caro, che non vuol dire caro, caro vuol dire carne, caro, cardo, salutis. Allora, sulle porte ci sono quelli che in dialetto chiamavano i cancheri, in latino cardo. La carne è il cardine della salvezza. La carne di Cristo è il cardine, cioè è quella realtà che permette a noi di entrare nella salvezza. Chiaramente se io nego questo, come faccio a avere la salvezza? È come se mi taglio via le mani, non posso mica più prendere niente. Quindi capite che anche lì l'irremissibilità del peccato, il peccato contro lo Spirito, non è perché è Dio che non ce lo perdona, ma siamo noi che ci mettiamo nella condizione di non accogliere il perdono. perché se io non mangio, muoio. È mica colpa degli altri. Non è colpa di Dio. Dio il peccato me lo perdona sempre, ma se io rinuncio, è la sovrana libertà che Dio mi ha dato. Dio si arresta davanti alla mia libertà. Per cui il peccato contro lo Spirito è negare la salvezza che viene a noi da Cristo. E l'Apostolo Paolo, e finisco perché ho superato il tempo massimo, l'Apostolo Paolo ci dice che il modo per riconoscere quando stiamo peccando contro lo Spirito è quando spegniamo in noi la pace e la gioia. Quando nel nostro animo non c'è la pace e la gioia, dobbiamo drizzare le antenne, perché vuol dire che stiamo peccando contro lo Spirito, cioè stiamo buttando fuori da noi lo Spirito Santo, perché se noi lasciamo che lo Spirito Santo abiti in noi, anche se siamo nella prova più nera e nella sofferenza più totale, la pace e la gioia non vengono meno. Vi faccio un ultimo esempio e me ne vado fuori dai piedi. Anno 105, Ignazio di Antiochia è condotto a Roma per essere dato in pasto ai leoni. Mentre sta arrivando in città, scrive una lettera ai Romani alla maniera degli Apostoli, e ai Romani gli dice: guardate, non mettete in pericolo la vostra vita cercando di salvare la mia. Io accetto tranquillamente il martirio per Cristo, e quindi non mettetemi in pericolo. E aggiunge: sento dentro di me un'acqua che zampilla e mormora, vieni al Padre. Santi Dio, non era mica matto? Avrà avuto anche lui una pipa blu, perché se tu pensate mo se ne morde il cane, pensare di essere buttato nel circo che ti mollano contro i leoni che ti mangiano a pezzi, avrà avuto la pipa blu. Eppure, nonostante questo, lui avverte dentro, è il coraggio dei santi, avverte dentro quest'acqua che zampilla e mormora, vieni al Padre. Il fare spazio allo Spirito dentro di noi è la garanzia e la caparra che siamo nella salvezza. Possa la Pasqua di quest'anno farvi sperimentare, e farla sperimentare anche a me, questa gioia dello Spirito che ci abita.